Consigliere Ceraso. Consigliere Nolli ha mandato la mail con la giustifica, quindi assente. Consigliere Arena. Consigliere Bencivenga. Consigliere Burgazzi. Inoltre sono presenti anche l'architetto Corbari, la dottoressa Romagnoli e l'architetto De Maldè, e oltre ovviamente l'assessore Manfredini. Passiamo al punto all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta precedente. Favorevoli? Ok, tutti favorevoli, quindi passa all'unanimità. Passiamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno, l'elezione del vicepresidente. Adesso vi verranno distribuite le schedine da mettere il nome che volete per il vicepresidente e poi vi chiamo, venite a imbucarle qua nell'urna. Consigliere Gelfi, prego. Consigliere Fulco. Segnaliamo anche l'entrata del consigliere Zagni. Consigliere Pasquetti. Nel frattempo che aspettiamo il consigliere Zani, prego Malvezzi e a seguire il consigliere Ceraso. Consigliere Arena l'ha già imbucato, consigliere Bencivenga. E consigliere Burgazzi che l'ha già imbucato, giusto? Adesso nomino tre scrutatori. Ah, ecco, consigliere Zagni. Nomino tre scrutatori, la consigliera Bencivenga, consigliere Pasquetti e consigliere Malvezzi. 10 votanti, 5 schede per il consigliere Arena, 5 schede bianche, quindi viene nominato come vicepresidente il consigliere Giuseppe Arena. Passiamo adesso al terzo punto all'ordine del giorno, presentazione progetto, rigenerazione DUC, alla presenza appunto dell'architetto Corbari. Prego anche assessore se vuole fare il passaggio.
Sì, grazie Presidente. Introduco semplicemente per ricordare che l'architetto Corbari appunto ha risposto a un bando di selezione, quindi gli è stato assegnato questo progetto che è stato già primariamente presentato in sovrintendenza, poi con varie modifiche è stato poi presentato anche al distretto urbano del commercio ed era giusto fare un passaggio anche nella commissione consigliare di riferimento. Ovviamente nella sua esposizione racconterà quelle che sono le possibili introduzioni sia di arredi che di simbologia e anche di alcune introduzioni relative alle gallerie. Questo faceva parte appunto del progetto di rigenerazione urbana che avevamo intrapreso tramite il bando regionale del distretto urbano del commercio che cubava 170.000 euro. Quindi dentro questi e quindi all'interno dei quali c'è anche l'affidamento allo studio è stata realizzata questa proposta che appunto adesso l'architetto, che ringrazio anche per la sua disponibilità, vi presenterà a brevissimo. Grazie. Ah, scusate, una precisazione, non abbiamo distribuito il progetto perché deve essere ancora approvato dalla sovrintendenza, semplicemente per questo, ecco, nel senso che è ancora in fase istruttoria, quindi non è per non renderlo pubblico, ma non l'abbiamo distribuito a nessuno. Grazie.
Grazie Assessore, prego Architetto Corbari.
Sì. Buonasera. Vi presento brevemente i punti fondamentali di questo progetto che dal titolo, vedete, progetto di qualificazione dei percorsi e ambiti storici è abbastanza ampio. I punti poi che doveva toccare la progettazione, che facevano parte appunto nella descrizione del bando, li vedete riportati, quindi doveva riguardare le gallerie Kennedy, Galleria del Corso, Galleria 25 Aprile, Corso Garibaldi, Corso Campi, Corso Mazzini, Largo Boccacino, Piazza Cadorna, Piazzale Stazione, Piazza del Sorgimento e Piazza della Libertà. Quindi sia come tema che come ambito di intervento era decisamente impegnativo. Come avete sentito, il budget a disposizione era viceversa decisamente esiguo, per cui l'approccio, come vi illustrerò, è stato quello di cercare di individuare degli spunti di percezione e di suggestione della città e del centro storico che fossero inizialmente slegati da un approccio materico, materiale di oggetti d'arredo e di allestimento, perché necessariamente avrebbero comportato delle spese molto maggiori. Quindi abbiamo, con il gruppo di progettazione con cui mi sono confrontato, ci siamo appunto impegnati a cercare un percorso che fosse più spirituale, più mentale, più culturale che neanche di allestimento vero e proprio. Abbiamo cominciato a ragionare appunto sul termine riqualificazione, che riguarda ovviamente, come suggerisce il termine, riproposizione di qualcosa che ha diminuito le sue caratteristiche. E la qualità, la caratteristica qualificante del centro storico è ovviamente la sua storicità. La storicità che è appunto l'evoluzione nel tempo, nei secoli, che ha plasmato la città, soprattutto partendo ovviamente dal centro, che è il cuore della città, e nel caso di Cremona, che comporta una storia rispetto alle dimensioni decisamente non comune, direi, e non credo neanche così percepita dal cittadino. E adesso, velocemente, Cremona ha avuto dei ruoli abbastanza importanti fin dalla sua fondazione in epoca romana, che poi dopo si sono trasferiti, trasmessi con gli oggetti, gli monumenti che possiamo percepire ancora adesso negli elementi, nei simboli architettonici fondamentali della città, quindi Duomo, Battistero, Palazzo Comunale, e nel simbolo per eccellenza di Cremona, che è il Torrazzo, che è nato proprio come simbolo e è rimasto l'oggetto architettonico qualificante per Cremona e che la differenzia da tutte le altre città, anche più importanti del nord Italia. Poi dopo, ovviamente, la grandezza di Cremona, l'importanza di Cremona è continuata nel Rinascimento con tutte queste, con le eccellenze che si sono presentate sulla scena di Cremona nelle varie scienze, diciamo, con cui hanno eccesso, che per arrivare dall'architettura, letteratura, pittura, con i campi, Boccaccino, Languissola, e finire ovviamente nell'eccellenza assoluta dal punto di vista di questi personaggi nel periodo, con la musica e la liuteria e Stradivari. Anche nei periodi successivi ci sono stati dei personaggi molto importanti e spesso riconosciuti più fuori Cremona che neanche in città, per poi arrivare all'Unità d'Italia e ai primi governi nazionali. Quindi una senza chiaramente scendere nei particolari, è comunque una storia decisamente sproporzionata in positivo rispetto alle dimensioni di Cremona. Le motivazioni di questa pseudo perdita di qualità, perché è una perdita di qualità in realtà percepita come una crisi di identità più che una perdita reale di qualità, e nascono appunto, secondo noi, da questo affievolirsi della coscienza storica, cioè da questo non riconoscere più la grandezza di Cremona da parte dei cittadini, prima ancora che dei visitatori. E quindi questa riqualificazione potrebbe partire dal processo di riacquisizione di questa coscienza, quindi far rinascere un senso di appartenenza collettivo che dovrebbe portare il cittadino a prendersi cura del centro storico che è il cuore della sua città, e quindi a riconsiderare il valore del centro storico, che è il valore di essere città nel senso di civitas, quindi di insieme dei cittadini, prima ancora dell'insieme del complesso dei monumenti che formano l'apparato del urbano della città. Quindi partendo proprio dalla coscienza del cittadino per poi prendere diciamo le difese e rivalorizzare l'ambiente in cui vive. Quindi riconoscere appunto l'importanza del centro storico, identificarsi con esso e far ristabilire questo sentimento sociale affettivo e l'orgoglio di appartenere a questa città. Siamo partiti appunto in questo percorso dal simbolo assoluto della città, che è il Torrazzo, che è quello che dovrebbe appunto, che è il simbolo più particolare della città di Cremona rispetto alle altre. E abbiamo pensato di replicarne, io ho chiamato la metafora del richiamo, quindi non l'oggetto, non la funzione, ma proprio il richiamo simbolico del Torrazzo nelle porte di avvicinamento e di accesso alla città. Quindi abbiamo individuato, e questo era anche nel bando, ma i percorsi di avvicinamento sono percorsi segnati dal tempo, cioè sono i percorsi in cui le visite imperiali importanti avvenivano per avvicinarsi al centro storico. Quindi a seconda da dove si provenivano i visitatori importanti alla città, entravano e si avvicinavano al centro storico attraverso questi percorsi, che sono appunto quella Corso Garibaldi, la via di Porta Milano, Porta Venezia da est, porta romana da sud e porta Po da ovest. Abbiamo aggiunto anche il percorso della stazione perché è un nuovo percorso di avvicinamento per quelli che arrivano ovviamente in via ferrovia. E la proposta appunto era questa di cercare di stimolare sia il visitatore ma prima ancora il cittadino a guardare con più attenzione la città, prima ancora che allestirla la città. Quindi secondo noi è più importante inizialmente prendere coscienza dell'importanza del luogo e poi abbellirlo con gli arredi. Quindi abbiamo pensato a degli oggetti stimolanti, ben visibili, perché devono essere appunto simbolici, ma non permanenti. Non abbiamo avuto il pensiero che questi oggetti diventassero permanenti. Quindi avevano ovviamente la funzione di essere un pochino più longevi di un allestimento di un evento, ma non tanto da diventarne parte. Per cui a un certo punto, quando la coscienza, speriamo nel nostro intento, si sarà riappropriata di questa bellezza, questi oggetti possono anche diventare inutili e possono essere o rinnovati o rimossi. E quindi abbiamo proposto queste torri minori, abbiamo chiamato, che identificano le porte d'accesso, nelle quattro porte d'accesso. I percorsi verranno segnalati comprendendo, come vi dicevo, anche quello della stazione via Palestro, ma non essendo una porta storica non abbiamo voluto significarla così in modo evidente come le altre porte. Ci saranno degli oggetti verticali, molto leggeri, molto slanciati, che appunto richiamano come simbolo proprio il torrazzo, ma saranno molto stilizzati, quindi molto moderni e poco impattanti. Quindi avranno questi montanti di metallo, corten, quindi non neutri, come oggetto non evidente, e riporteranno il brand Cremona, tutte e quattro le porte, perché è quello il messaggio che vorremmo dare, quindi la città deve essere segnalata, e poi anche il toponimo della porta in cui si trovano. Questi oggetti poi potranno eventualmente essere anche sfruttati per durante eventi o occasioni particolari, per essere poi supporto di striscioni e allestimenti vari. Quindi i percorsi saranno identificati dai colori dei gonfaloni. Abbiamo preso spunto dai gonfaloni che sono proprio sullo scalone qua di accesso al Palazzo Comunale, che riportano i nomi delle vecchie porte, delle porte antiche di Cremona, e riportano i colori. Non abbiamo fatto degli approfondimenti sull'attendibilità di questi colori, anche perché sono ovviamente una suggestione, quindi che siano esattamente quelli che c'erano allora o leggermente variati, poco importa, è un riferimento. E questi percorsi poi saranno caratterizzati anche da stendardi, che sono degli oggetti che, riportando il colore di partenza dalla porta da cui appunto prende avvio la strada, il corso di riferimento, accompagnano il visitatore verso il centro della città. Sono oggetti di non grande dimensione, perché sono circa, attraverso le varie modifiche e aggiustamenti che ci sono stati fatti di questo progetto con la soprintendenza, con la giunta comunale, con la commissione paesaggio, abbiamo identificato un formato di 60x80, quindi rettangolare, che richiama geometria gli stendardi, quelli classici gonfaloni, diciamo, con una proporzione della sezione aurea, tanto per darci un tono, e con dimensioni però non esagerate, per cui appesi alle tesate dell'illuminazione pubblica, alternati uno a destra e uno a sinistra, e avranno proprio la funzione di indicare cromaticamente il percorso verso il centro della città. Saranno poi impreziositi dalla F Stradivariana per ricordare da subito qual è il nostro riferimento massimo, insomma, di richiamo. Quindi questa visione appunto avrà per questi percorsi colorati, questi oggetti hanno chiaramente il compito di suggestionare e di richiamare a quelle manifestazioni di festa, di evento particolare con cui venivano allestite le città, vengono ancora tuttora allestite le città e che danno un senso di appartenenza, di identitario della città molto forte. Abbiamo poi pensato a degli oggetti, non molti, e posizionati in determinati luoghi che non hanno la funzione della sosta. Quindi le abbiamo chiamate le soste prospettiche, perché avranno la funzione di suggerire anche qui un punto di vista particolare. Non sono pensate per poter sostare, ma per osservare, perché abbiamo pensato che creare degli spazi di sosta pubblici fosse diciamo poco delicato rispetto all'invito al visitatore, ma anche al cittadino, a sostare verso i dehors, nei dehors degli esercizi pubblici, che sono quelli che viceversa devono accogliere il visitatore e farlo stare bene, piuttosto che invece dare la possibilità, come purtroppo si vede, a chiunque di sostare in luoghi che poi dopo vengono anche trattati poco civilmente, purtroppo, magari in vicino anche a quei famigerati distributori automatici che mi pare che abbiate anche all'ordine del giorno da discutere. Quindi abbiamo cercato di posizionare pochi oggetti, ma che avessero la funzione anche qui di suggerire dei punti di vista della città. Quindi queste panche hanno sul montante una feritoia con delle alette orientate verso degli oggetti o dei particolari, degli scorci che normalmente magari uno non nota perché fanno parte di un paesaggio più ampio, ma che come succede attraverso l'obiettivo della macchina fotografica, a volte ci si rende conto che inquadrando un particolare di un oggetto si percepiscono delle sfumature, delle cose che non si vedono invece su una vista più ampia. Sul suggerimento della soprintendenza abbiamo proceduto anche a un riordino degli arredi, perché di fatto, guardando anche solo queste poche fotografie, con gli anni i vari pezzi d'arredo si sono aggiunti, sovrapposti in maniera non sempre ordinata e coerente, per cui abbiamo pensato di proporre lo spostamento in altre zone della città, magari coordinandoli questi oggetti in modo analogo tra di loro, e per valorizzare anche zone fuori dal centro storico che viceversa in questo momento sembrano abbandonate, magari con questi oggetti che in questo punto per noi sono superflui e superati, possono diventare invece un punto di valorizzazione di altre zone della città. E viceversa mantenere nel centro storico, quindi in questo ambito di intervento, soltanto gli oggetti più moderni, diciamo, più recenti, e sono, per nel discorso delle panche, quella diciamo di Stradivari, che abbiamo pensato di mantenere in tutto il centro storico, quell'altra a ponte invece che vedete più in basso di cemento, abbiamo proposto di concentrarle in piazza Coppetti, in via Goito, che è anche la panca diciamo più moderna e cablata, per cui può adattarsi in quella zona che è fruita dagli studenti. E sulle fioriere pensavamo di mantenere queste qua, che sono simili come geometria, magari anche queste impreziosite da questo logo della F, e quelle più grandi dal logo del patrocinio UNESCO. Sempre sul suggerimento della soprintendenza abbiamo pensato anche a una revisione della cartellonistica, anche questa un po' caotica, diciamo, per quanto magari nei contenuti alcuni, ma quelli anche più recenti, sono tuttora attuali, però diciamo che lo stile è un po' superato. E allora abbiamo proposto una nuova visione, di una nuova serie di targhe informative che ha una forma appesa, una versione appesa al muro e una versione invece su paletto a seconda di dove deve essere collocata. Queste targhe hanno uno stile, abbiamo pensato a una riproposizione che ricordasse la preziosità, la bellezza delle targhe di ottone classiche, ma con un materiale più moderno e meno delicato per essere mantenuto. Quindi questa è una lamiera che produce la Steel Color, che ripropone appunto il colore e la matericità dell'ottone o del bronzo, ma è molto più facile da mantenere perché non si ossida. Tema gallerie, questo è il tema più complesso, lo stato della ragione giuridica delle gallerie, che sono spazi privati fruiti dal pubblico, per cui l'intervento sulle gallerie è ovviamente da concordare con la proprietà, e su questo non avevamo margine di poter neanche instaurare un inizio di rapporto, però abbiamo fatto delle considerazioni. Le gallerie hanno seguito, come il centro storico, un po' questa crisi di identità in maniera oltremodo pesante, soprattutto in questo caso la Galleria Kennedy, che è quella un po' fuori dai circuiti commerciali, si vede come man mano che i negozi sono stati chiusi è allo stato di abbandono puro. Anche qua prima di qualsiasi abbellimento di qualsiasi genere bisognerebbe partire da una manutenzione, da una pulizia che in questo momento non c'è. Quindi questo è proprio un discorso che deve essere portato avanti concordemente con la proprietà. Però in questo caso, sempre nell'ambito di questo progetto, con il budget a disposizione, abbiamo pensato una semplicissima rivisitazione di cromatica, quindi una tinteggiatura con dei soggetti un po' così moderni, geometrici, artistici, e qualche minima installazione illuminotecnica, che però anche qua ovviamente, considerando i costi degli oggetti, degli apparecchi illuminanti, può essere soltanto accennata, però potrebbe servire per intanto pulire, dare un aspetto più decoroso, e poi l'oggetto che poi vi racconterò dopo velocemente, essere poi dopo diventare luogo di presentazione, di allestimenti e di performance artistiche, che ovviamente dovranno essere valutate con un programma artistico diverso. La galleria del corso è già un po' più decorosa rispetto già in questo momento, è un po' più facile da trattare, e abbiamo pensato che la prima proposta era quella di rinominarla e intitolarla Luciano Somenzi, che qui aveva bottega e che è stato un benefattore della città e che secondo noi merita di essere riconosciuto nel posto dove lavorava. Ovviamente si può mantenere anche la denominazione del corso per evitare spostamenti o problematiche toponomastiche e tutte queste cose qua, però la targa, la titolazione a Somenzi ci sembrava doverosa. Questa galleria è facile nel senso che come idea è facile, poi dopo come intervento è un pochino più oneroso, e anche questo ovviamente va concordato con la proprietà, però abbiamo proposto di chiuderla all'inizio verso i giardini e dove si stringe entrando dal corso campi, quindi lasciando aperta la prima manica stretta, la prima parte stretta, e poi chiuderla con una vetrata verso la parte dove si aprono i negozi. In questo caso si potrebbe ricavare una galleria commerciale in centro Cremona, che potrebbe ovviamente avere si spera replicare il successo, ahimè, che hanno invece i centri commerciali fuori città. Nella prima parte verso il corso, dove ci sono le vetrinette, anche queste ormai in disuso, avevamo pensato di installare una sorta di info point a nastro, cioè digitale, cioè usare una, ogni vetrina come uno schermo, come un monitor che trasmettesse tutte le varie informazioni culturali, commerciali, turistiche, di qualsiasi tipo. La galleria 25 aprile è un pochino più complicata da trattare con pochi interventi del tipo di quelli che vi ho illustrato prima, perché è un complesso architettonico molto più importante, molto più finito, unitario e integro. Per cui in questo caso, sempre nell'ambito di questo progetto, abbiamo contattato un artista. Nel nostro gruppo abbiamo anche Ettore Favini, che è un artista cremonese molto quotato, che ha appunto agganci con colleghi nazionali e internazionali, e che ha individuato in questo Mandalacchi un soggetto che si è reso disponibile a questa prima installazione, diciamo. È uno studio che ha messo a punto un proiettore, un sistema di proiezione di luce che, abbinato degli oggetti, in questo caso ha proposto delle piante, degli oggetti vegetali appesi al soffitto, illuminati in modo particolare con questi nuovi proiettori di loro invenzione, creano appunto delle suggestioni sul pavimento senza intaccarne l'architettura, senza fare installazioni permanenti, ma sono ovviamente molto suggestive. Poi questo programma culturale artistico è quello che noi proporremo come ultimo, ma in versione ovviamente, cioè in funzione futura, diciamo, a lunga scadenza, per continuare a mantenere alta l'attenzione del pubblico, del cittadino, dei visitatori sul centro storico. Quindi questo progetto, che abbiamo chiamato Sussurri, è già stato abbozzato sempre da Ettore Favini come percorso artistico, che coinvolge diverse artisti che man mano possono essere chiamati a produrre oggetti sulla città legati alla tradizione musicale. Quindi progetti espositivi che possono appunto pervadere il centro storico dalle strade, ma concentrarsi magari negli allestimenti, nelle performance nelle gallerie, quindi per tenere viva l'attenzione anche su questi luoghi un po' abbandonati. Il leitmotiv del nostro progetto è stato proprio quello di richiamare l'attenzione sia del cittadino in primis, e poi ovviamente anche del visitatore, sull'orgoglio, l'identità e l'ambizione della città di Cremona in quanto città storica con un'importanza non banale, prima ancora degli allestimenti che devono seguire, ovviamente, perché per poi mantenere e riconoscersi in continuità con questa importanza della città, devono esserci anche le fasi successive e le azioni successive. Vi ringrazio.
Grazie architetto. Apriamo dibattito. Consigliera Bencivenga, prego.
Ecco, chiedo scusa. No, io volevo un chiarimento riguardo le panchine, non ho capito bene. Le panchine con le finestre prospettiche, sì. E poi sui totem, per piacere, riguardo le altezze. Grazie.
Prego, architetto.
La panchina è formata appunto da una zona, da una parte bassa che fa da appoggio, diciamo, che può essere anche questa implementata, anzi deve essere implementata con riferimenti wifi, riferimenti tecnologici al sistema turistico della città. Può essere allestita anche con una piccola fioriera con un rampicante o piuttosto che niente o con un'illuminazione, è tutta ancora da, cioè può essere in evoluzione, nel senso ci possono essere diverse versioni di questa panchina. L'aspetto fondamentale e nuovo, diciamo, è questa fascia laterale in verticale in cui è riportato anche qui il brand Cremona, all'interno ha una feritoia con delle alette orientative che orientano lo sguardo, guardando dentro questa feritoia, verso un punto che in quella posizione dove è posizionata la panchina, verso o lo scorcio, verso il corso, la prospettiva del corso in cui si affaccia. Adesso la posizione, posso dire la memoria, ce ne può essere una, abbiamo cercato di posizionarle in zone dove la viabilità non fosse un problema, per cui per esempio davanti al comune in corso Vittorio Emanuele è una posizione dove c'è una zona abbastanza ampia in cui ci può stare un oggetto del genere, e qui si può orientare verso per esempio le colonne del protiro del Ponchielli piuttosto che verso Piazza Stradivari e individuare uno scorcio verso la Camera di Commercio o la Torre del Capitano, non so adesso quello che si può vedere in quel punto lì. Quindi la suggestione è quella di non usarla tanto per sedersi e per fermarsi a fare cunella, diciamo, ma quanto per sfruttarla per guardare anche da quel punto di vista la città. Un altro punto è Largo Boccaccino, dove c'è anche lì uno spazio ovviamente comodo, e l'altro mi pare di aver individuato verso in fondo a via, tra Corso Mazzini e Corso Matteotti, insomma in quella zona lì, però sono si possono scegliere e posizionare dove si vuole, non sono oggetti fissi. Riguardo ai totem, io le chiamo torri minore perché totem mi sembra una cosa più promozionale, è vero che è promozionale, però mi piace pensarla più simbolica che neanche una cosa di pubblicità. Il totem, allora abbiamo individuato, vabbè, chiaramente abbiamo cercato di trovare una forma che si riconoscesse molto stilisticamente al Torrazzo, quindi sono oggetti che hanno delle altezze diverse per cui lasciano percepire una cuspide, una punta e qualcosa che poi dopo si allarga verso il basso. L'altezza è una cosa simbolica anche quella, perché abbiamo proposta, diciamo, di alta un decimo del Torrazzo, quindi 11,22 m invece, cioè un decimo dei 122,20 m, che è l'ultima rilevazione che è stata fatta nel 2019 dal Politecnico. Quindi altezza simbolica, forma simbolica, l'oggetto deve essere appunto il simulacro, se vogliamo, o comunque ricordare il Torrazzo. Ecco.
Grazie architetto. Segnalo, prima di passare la parola al consigliere, che alle 16:30 è entrata la consigliera Cacù. Prego, consigliere Burgazzi.
Grazie. Allora, la domanda a questo punto sporge spontanea, perché io capisco, bellissimo il progetto, mi piace tutto il resto, io pensavo con questo budget ci stiamo dentro a fare tutte queste cose, ho qualche dubbio in merito. Al di là di questo, io pensavo anche che sarebbe opportuno proporre magari dei progetti, dei pacchetti promozionali per il turismo, più che anche chiaramente attirarli con delle cose che secondo me non sono così eclatanti da poter attirare i turisti. Cioè ci sono altri metodi e altri mezzi per attirare il turismo, come dei pacchetti promozionali dove si propongono certe cose e si fa venire la gente, si invoglia a venire. Comunque spero che possiate farlo con il budget che è stato stabilito, perché non mi sembra un grande budget, 160.000 euro, però se ci riuscite siete bravi, complimenti.
Facciamo prima, sì, raccogliamo un po' tutti gli interventi, poi architetto le do la parola. Consigliere Pasquetti, prego.
Sì, volevo soltanto un'informazione. Innanzitutto grazie, mi piace questa idea di valorizzare parte storica della città di Cremona in questa maniera. Volevo chiederle, quelle tabelle con i gonfaloni delle quattro porte della città, vengono, in che numero verranno dislocate nei percorsi? Cioè, in ogni strada quante ce ne sono? Sarà una sola all'inizio oppure ripetuta? E poi un'altra questione, quando lei ha parlato della rimozione di vecchi arredi, ha fatto vedere delle foto di Largo Boccaccino con le fioriere e i portabiciclette. La rimozione riguarderà anche i portabiciclette? Pensate poi anche di sostituirli, perché insomma i portabiciclette a Cremona sono elementi non solo d'arredo ma anche funzionali alla mobilità dolce dei cremonesi, insomma, su cui abbiamo investito molto. Grazie.
Raccogliamo, poi risponde? Facciamo così? Va bene? Consigliere Arena, prego.
Beh, intanto complimenti. Avete fatto le nozze con i fichi secchi. Diciamo che il vostro approccio è concettuale, si può considerarlo molto simile. Ormai architettura e arte contemporanea sono un po' la stessa cosa. Anzi, vi invidio, se tornassi indietro, forse cercherei di fare il vostro lavoro. Mi chiedo però perché per una cosa così importante non si sia riuscito a recuperare qualche fondo in più. Però devo dire che il progetto è stato pensato per essere poi integrato in futuro. Questo funziona bene. Avete pensato a qualcosa, da quello che ho capito, che comincia così, ma che si può poi allargare senza dover rifare tutto. Quindi bene. Mi auguro, ma sono certo, che sarete in grado di far percepire questo, il concetto che sta alle spalle, perché questa è l'idea, poi, perché se uno non percepisce tutto ciò, sappiamo, insomma, la maggior parte delle persone fa fatica a capire, vedo quattro pezzi di metallo, che cos'è? Sono come i tagli di Schifani, no? Dice, vabbè, è un taglio, ho capito, ma c'è qualcosa dietro. E questo era il senso. Quindi bene per questo, spero che in futuro ci potranno essere un po' più di soldi. Anche perché l'arte contemporanea è una delle cose più trascurate a Cremona, perché questa tradizione che abbiamo della musica, che è fantastica, spesso ci lega anche molto al passato, mentre invece sappiamo tutti che tutte le nuove capitali europee, le grandi città, puntano molto sull'arte contemporanea per rilanciarsi, perché diciamo la verità, più giovani attiri, io sono anziano, posso dirlo, e più c'è energia, innovazione, cosa di... Quindi sono contento che vi abbiano dato questo incarico, che l'abbiate visto in questo modo. A me è successo in passato, insomma, di dover fare un paio di volte la festa del Torrone, abbiamo dovuto fare ancora le cose con gli abiti tradizionali, così un po' noioso, insomma, sempre la stessa cosa. Volevo fare due domande e un'altra osservazione. La prima è: perché via la Galleria del Corso o Somenzi, penso che sia giusto intitolarla lui, anche perché era un personaggio dal punto di vista, chiamiamolo, dell'arte importante, non è stata chiusa tutta, è solo una parte, solo per un discorso di budget o concettuale? L'altra cosa, l'installazione in Galleria 25 Aprile, che mi paiono molto interessanti, saranno per un certo periodo, poi è predisposto per farne altre, sperando che si trovino i fondi, magari prevedendolo prima, perché sarebbe bello che ci fosse continuità. Ultima considerazione, mia moglie lavora al campo del turismo e quando vengono i gruppi dall'estero mi dice, questo Barbara lo sa bene perché ha lavorato anche lei in quel campo, quindi non dico niente di nuovo, che in base alla provenienza culturale e anche geografica c'è chi è molto interessato alla musica, chi invece della musica proprio dice no, a me del Museo del Violino il nostro gruppo non interessa, ad esempio, interessa altro. Non a tutti interessano i violini, ok? E questo dipende molto dalla provenienza geografica e dal livello culturale dei gruppi. Quindi sarebbe carino prevedere qualcosa anche per gli ignoranti come me, insomma, e anche anziani che capiscono poco, magari di qualcosa non... Io ho saputo, ad esempio, che ho scoperto che Cremona ha un passato, scusate, forse viene un po' da ridere, però chi se ne frega, l'importante è il risultato, esoterico, ok? È stata, Gerardo Conan Doyle, che era uno spiritista, cita nello Studio Rosso Cremona come la grande barca, ci sarà un motivo. Hermann Hesse è stato Cremona, Pasolini ha vissuto Cremona per un po', non ha a che fare con l'esoturismo, logicamente Pasolini. È stata citata Cremona in una serie importante su Sky, se non sbaglio, perché c'era questa chiesa in via Palestro che è legata ai Cavalieri Templari. C'è il discorso del lago Gerundo e del drago, insomma, quindi anche queste cose che possono sembrare un po' banalotte, è vero, ma c'è chi ci fa la fortuna su questo, c'è quell'imbecille che fa Freedom, che insomma che su una pietra ci costruisce quattro puntate, voglio dire, la gente lo guarda, perché no? Io parlavo con Valerio Massimo Manfredi, se fosse per lui lo ucciderebbe, ok, ho capito, ma non è che si può essere sempre assolutamente scientifici e storici, bastano raccontare balle e magari proporre una mezza verità. Quindi magari anche un percorso del genere un po' più magari popolare, che attira l'attenzione, perché sappiamo tutti che basta fare una fiction o fare un piccolo documentario su un luogo e tu riempi la città. Cremona è stata citata qualche volta e magari questa invece ci aiuterebbe a citarlo di più. Va bene, basta, tutto qua, sono un po' di idee che magari non servono a nulla. Complimenti per la mascherina blu e gialla, la voglio anch'io. Grazie.
Grazie consigliere Arena. C'è qualche altro intervento da parte di qualche altro commissario? Prego. Letizia Cacù.
Thank you. È interessantissimo il progetto presentato. È bello vedere Cremona da diversi punti di vista, no? La prospettiva, cioè utilizziamo la vista come si deve. Certe cose magari passano un po' sotto l'uscio, non ce ne accorgiamo. I percorsi, insomma, tutti questi piccoli oggetti che verranno esposti temporalmente. La cosa c'è un gap su questo, credo che in realtà ci debba essere anche una sorta di cura dell'oggetto. Voi l'avete avuto, nel progetto c'è un'attenzione verso una sorta di cura verso questi oggetti, perché verranno esposti, verranno poi, saranno presenti, ma sappiamo bene che purtroppo la questione del bene comune, dell'utilizzo degli spazi pubblici, eccetera, è veramente difficile molto spesso, no? Ci sono ancora degli atti che non rispetto nei confronti di quello che è di utilizzo da parte di tutti. Quindi chiedo semplicemente un'osservazione su questo. Poi sono d'accordo su queste torri, su come arricchire e far vedere in modo diverso la città, perché a mio avviso è molto importante, interessante quindi vedere i diversi punti di vista e le prospettive. Bene, riordino dei cartelloni piuttosto che delle panchine, piuttosto che delle ruole piccole, perché anche quello fanno parte della nostra città, soprattutto nella parte storica, sono quelle più evidenti, perché è comunque una zona molto, molto vissuta, soprattutto anche da chiunque, ecco, anche da noi, dai due giovani. Quindi gli interventi mi piacciono, chiedevo solo una sorta di attenzione su questa cosa della sicurezza e del mantenimento di questo bene comune, che anche se temporale, necessita comunque di una certa attenzione. Dall'altra parte chiedo anche, visto che c'è la possibilità di abbellire, rendere un po' più vivace, ecco, tutto questo percorso, questo progetto, una collaborazione con diversi artisti che potrebbe essere molto interessante. Abbiamo artisti cremonesi, abbiamo le scuole che fanno veramente dei grandi progetti e lavorano veramente bene, possono essere d'aiuto per arricchire e abbellire la nostra città, e se hanno la possibilità di farlo, allora è il caso magari di coinvolgerli al più presto per costruire insieme qualcosa di grande, che mi sembra possa diventare questo inizio progetto. Io vi ringrazio, scusate.
Grazie. Consigliere Zani, prego.
Grazie. Ma innanzitutto volevo fare i complimenti all'architetto Corbari, perché con il suo gruppo ha veramente fatto una proposta progettuale molto, molto bella e molto convincente. Questo dimostra che i signori professionisti a Cremona ci sono, e se si valorizzano possono dare qualcosa alla nostra città e non c'è bisogno di guardare sempre all'esterno in tutti i campi. Ciò che manca in tutto questo, diciamo, in tutto questo percorso, come spesso capita, è la parte dell'amministrazione comunale, nel senso che se da una parte c'è una capacità progettuale importante, dall'altra parte non ci sono le risorse per fare qualcosa che serve alla città. E questo dimostra, come sempre, che questa amministrazione predica bene e razzola male, perché quando fa campagna elettorale dice che uno dei suoi cavalli di battaglia è quello di riqualificare le gallerie e lo fa come progetto di rilancio della città, e poi quando si arriva a riqualificare le gallerie dice che non ci sono risorse, bisogna rifarsi un bando, vedere quanti soldi ci sono e fare con quei pochi soldi che ci sono. Se io in una mia azienda voglio fare un progetto e quel progetto per me è il progetto su cui la mia azienda vuole crescere, io prioritariamente cerco i soldi e trovo le risorse per quel progetto, non mi affido a bandi che poi mi danno risorse limitate e quindi non si va a cercare nel bilancio del comune le risorse necessarie per fare un progetto realmente ambizioso come questa città merita, viste le condizioni in cui la città si trova. Per cui mi spiace ancora una volta constatare che l'amministrazione manca. Per fortuna questa volta le idee ci sono, perché non vengono dall'amministrazione ma vengono dai professionisti, e i professionisti dimostrano le idee e le capacità progettuali di averle. Ora ci auguriamo che questo sia solo un primo passo e che l'amministrazione da qua a fine mandato i soldi li trovi veramente per, diciamo, dare continuità a questi progetti, anche perché se sull'aspetto dell'arredo urbano, sull'aspetto delle porte della città si riescono già a fare cose anche, diciamo, significative, per la parte delle gallerie in particolare penso che gli interventi proposti siano davvero troppo limitati rispetto alla condizione di partenza se si vuole rilanciare la città e rilanciare il centro storico. Bene anche la proposta del riordino dell'arredo urbano, anche questo dimostra che in passato non si è lavorato bene da questo punto di vista, perché si sono sempre messi arredi che di volta in volta venivano cambiati senza uno stile, una coerenza l'uno con l'altro, e per fortuna che questa volta chi ci ha messo la testa e chi ha proposto il progetto ha verificato questo aspetto e farà in modo di risolvere questa, diciamo, questa stortura e questa bruttura della nostra città. Quindi tutto quello che porta ordine, decoro, pulizia serve per i cittadini e per chi viene a visitare la città. Ci auguriamo che lo capisca anche l'amministrazione e che trovi maggiori risorse da qua a fine mandato per fare altro, che è quello che serve in più rispetto a quello che verrà fatto. Grazie.
Grazie consigliere Zagni. C'è qualche altro intervento? Consigliere Pasquetti, prego.
Sì, un'altra domanda, ma ecco, una perplessità. Queste torri saranno alte 11 rotti metri, probabilmente più alte di questo soffitto qua. Non sono elementi un po' pericolosi? Un po' pericolosi dal punto di vista statico, per roba è alta. Grazie.
Architetto, prego, può rispondere. Non credo che ci sono altri interventi, giusto, commissari? Ok, e poi dopo passiamo la parola all'assessore. Prego, architetto.
Cerco di ricordarmi, parto dall'ultimo ovviamente. Allora, ovviamente dal punto di vista statico ci sarà uno studio e una certificazione di uno strutturista che garantisce la tenuta e la stabilità dell'oggetto. Così intuitivamente, ovviamente ci saranno delle fondazioni su cui si appoggia questo traliccio di metallo. Piuttosto leggero, cioè permeabile all'aria, quindi non dovrebbe subire delle grosse sollecitazioni dal vento o altro. Quindi tutto sommato sì, è alto, perché sono 11 metri, sono insomma, quasi quattro piani, diciamo. Però per essere un simbolo deve essere visibile. Se si riduce la dimensione o se si mette in un angolo, ovviamente perde la sua funzione simbolica. Quindi noi abbiamo cercato, gli 11,20 m erano un riferimento così, dimensionale, che riconduceva anch'esso al torrazzo, però possono essere 12, 10, cambia poco. Cremona per fortuna si è mantenuta bassa, salvo qualche eccezione anche poco felice come altezze di edifici, per cui questo oggetto è non è più alto della media, insomma, delle case di Cremona, ma è abbastanza evidente per essere percepito. E d'altro canto non è così alto neppure per entrare in competizione visiva con le torri, con i campanili, quindi è un oggetto, seppur consistente e voluminoso, tutto sommato discreto. Quindi il discorso della sicurezza, quella ovviamente deve essere certificata, per cui non si scappa. Così come mi collego all'altro punto, il fatto della cura o manutenzione dell'oggetto, questo qui sarà realizzato in acciaio corten, per cui il supporto metallico non dovrebbe subire, cioè non subisce deperimento dal punto di vista della materia. Le scritte saranno in metallo verniciato, per cui anche questo dovrebbe avere una certa sicurezza sulla manutenzione. Gli stendardi saranno in alluminio, per cui anche questi non dovrebbero avere deperimento. Sul discorso della frequenza lungo il percorso, si era pensato di metterne uno sì e uno no in tutte le tesate, quindi è un elemento continuo che appunto deve avere l'effetto della percezione di questo colore che segue lungo il percorso. Quindi abbiamo pensato, sono in tutto un centinaio, se non mi ricordo male, lungo i cinque percorsi. Quindi uno sì, uno no, alle tesate esistenti dove ci sono i fari, insomma, i lampioni. Sul discorso sempre della cura per gli atti di vandalismo, e qui gli stendardi sono a 3-4 metri, per cui devono tirarci qualcosa per romperli, perché non sono a portata di mano. Le torri non hanno elementi su cui ci si può arrampicare fino a 3 metri. Più di così, qualsiasi cosa è soggetto a vandalismo. Ovviamente le targhe possono essere rotte, così come tutte le targhe che sono esposte. Quindi abbiamo cercato di pensare al massimo anche questo aspetto. Poi ovviamente la certezza assoluta su tutti i matti che girano non possiamo averla. Il discorso delle programmazioni artistiche è uno dei punti che ovviamente in questo progetto c'è solo nella prima fase, che è quella sulla Galleria 25 Aprile. Per cui lì abbiamo già un contatto e abbiamo una preventivazione dell'allestimento, possiamo chiamare inaugurale, di questo mandalacchi che vi ho detto, che è disposto a fare questa performance. Ovviamente se è una cosa che deve andare avanti nei mesi o negli anni, deve essere programmata e valutata con un occhio di riguardo ovviamente all'arte contemporanea, ai giovani artisti cremonesi e non, cioè, è tutta una cosa da costruire. Noi abbiamo cercato di dare una linea, un'indicazione e realizzare quel poco che possiamo fare con questo budget. È ovvio che con dei budget diversi si può fare molto meglio. Adesso non mi ricordo chi l'ha detto, la galleria del corso, abbiamo pensato a chiuderla tutta, cambia poco. Pensavamo che la prima manica, diciamo quella stretta verso Corso Campi, non avendo vetrine, può anche rimanere aperta, quindi la chiusura si può fare dal punto in cui si allarga la galleria fino all'uscita verso i giardini, appena prima del portico finale, perché dopo ci sarebbero delle altezze impraticabili, quindi sono dimensioni di vetrate normali su cui si può fare. Insomma. Ecco, questo è un altro oggetto che purtroppo rimane in questo momento come suggestione, perché deve essere valutato e concordato con i proprietari della galleria e ovviamente quello non rientra nel budget in questo momento, quindi si può fare un abbellimento così come la galleria Kennedy, la tinteggiatura diciamo anche un po' artistica, ci possiamo arrivare, fare delle vetrate scorrevoli o altri impianti, capite bene che non ce la facciamo insomma, in questo momento. Poi se dovessero trovare altri fondi con altri contributi, è tutto aperto come progetto, quindi si può sempre ampliare. Non so se ho dimenticato qualcosa. Ah sì, adesso noi abbiamo cercato di ottimizzare quello che c'è, quindi abbiamo sostituito le panchine e le fioriere e le portabiciclette rimarranno per il momento quelle, poi anche quelle possono essere poi sostituite con altre più moderne in linea con le panche che lasciamo. Ovviamente anche questo è una... operazione diciamo a costo minimo, perché spostiamo quello che c'è, non buttiamo via niente e non compriamo niente di nuovo, tranne quelle 10-12 panchine che, se riterranno, l'amministrazione riterrà, quelle che vi dicevo delle soste prospettiche, quelle sono oggetti nuovi che ovviamente non ci sono, per cui devono essere realizzati.
Grazie architetto. Prego, assessore Manfredini.
Sì, ringrazio. È sempre stimolante la discussione, tuttavia mi preme precisare che il bando a cui hanno appunto potuto accedere gli architetti è stato predisposto dall'amministrazione, quindi le linee che erano previste in questo bando prevedevano proprio questi tipi di interventi. Quindi noi siamo andati all'interno proprio del distretto urbano del commercio, perché doveva essere anche questo un motivo di attrattore legato anche allo shopping. Ecco perché gli itinerari che partono dalle porte arrivano fino al centro storico e appunto accompagnano il percorso delle vie dello shopping principali, ovviamente. Quindi questo era l'obiettivo principale legato all'interno del distretto urbano del commercio. Per quanto riguarda la simbologia, è evidente che il fatto di essere sito UNESCO e di essere riconosciuta nel mondo come capitale della liuteria penso che sia un plus e un pregio. Questo non vuol dire che noi, come promozione turistica, dal momento che questo esso di oggetto era commercio e rigenerazione urbana, sulla promozione turistica avevamo già visto tutti i progetti, signor Borgazzi compresi, quelli che riguardano davvero la promozione a 360 gradi della città, che parte dal grande fiume Po, dalle piste ciclabili, quindi c'è il turismo slow, c'è tutto quello che riguarda la gastronomia, cioè i pacchetti penso li avevamo presentati, quindi andremo di nuovo, anzi proprio oggi parte una campagna social che potete intercettare proprio sui temi inerenti alla città, che riguardano arte, sport, divertimento, cioè c'è veramente tutto il fiume, c'è proprio tutto quello che la città è in grado di offrire. Questa ci sembrava la simbologia, anche perché devo dire che con l'architetto Corbani ci siamo davvero confrontati anche in maniera ricca, insomma, e abbiamo cercato di affrontare tutti questi temi, compreso quello della sicurezza, giustamente rilevato, perché 11 metri di altezza sono un impatto notevole anche a livello di visibilità, e quindi il fatto di inibire per esempio per 2 metri il fatto che non possano salire persone, questo è importante, perché purtroppo dobbiamo considerare possibili appunto situazioni di questo genere. Quindi è stato fatto un'analisi, e qui devo ringraziare due servizi, che sono il servizio commercio, oggi rappresentato dall'architetto De Maldè e ovviamente l'architetto Masserdotti, e il servizio di rigenerazione urbana con l'architetto Zeglioli e l'autoressa Pesaro, che hanno poi scritto letteralmente il bando. Quindi le indicazioni erano ben chiare rispetto all'obiettivo. Tra l'altro mi sembra 170.000 euro non mi sembra un budget banale. Oltretutto noi adesso con un altro bando probabilmente riusciremo anche ad ampliare questa offerta e a completarla. e i suggerimenti che ci sono venuti anche rispetto ai cartelli, per esempio, no? Che sono venuti dalla sovrintendenza, per la verità. Sono cartelli datati 20-25 anni fa, quindi non sono i più recenti. Quindi si tratta di sistemare così anche come gli arredi. Si tratta sicuramente di un'operazione che aiuta a sistemare meglio quello che esiste già nella città, ma nello stesso tempo valorizzarlo. Quindi credo che lo studio abbia proprio azzeccato quelle che erano le indicazioni. Per quanto riguarda le gallerie, è chiaro che è la parte più difficile, perché sono private, quindi dobbiamo comunque trovare un accordo che auspichiamo, ovviamente, perché un'interlocuzione generica, diciamo, c'era stata anche in passato su alcuni interventi. Dobbiamo capire con loro come affrontarla concretamente. Ecco, comunque il budget, a parte, come ha ricordato l'architetto Corbani, della chiusura della galleria, del corso, gli altri interventi sono fattibili, quindi sono ricompresi, per cui si tratta di salvo e rincari, esatto, perché ahimè siamo anche caduti in un periodo, come ben sapete, giustamente ha ricordato l'architetto, difficile. Quindi cercheremo di fare al meglio, ma di arrivare lo stesso a coprire le situazioni che abbiamo ben rappresentato. Se l'architetto De Maldè vuole precisare il bando al meglio, grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, ormai penso che anche l'assessore con queste ultime parole abbia dato il contenuto di quello che è stata la proposta che l'architetto Corbari ha presentato. La proposta arriva dal fine del 2020, nel senso che è una proposta che Regione Lombardia ha valutato sulla base di un progetto che era già anche condiviso con le associazioni di categoria sulla promozione e lo sviluppo del distretto urbano di Cremona. Regione Lombardia ha fatto con noi un passaggio rispetto a quello che erano le risorse in capitale che ci ha assegnato, che erano appunto queste che sono state raccontate, di 170.000. All'interno di quel pacchetto noi abbiamo un obbligo di rendicontazione che ci riporterà naturalmente a dover restituire a Regione Lombardia la realizzazione di quello che oggi vi è stato presentato. Per quanto riguarda invece il percorso che abbiamo fatto, le associazioni di categoria hanno condiviso molte delle parole che ho sentito oggi da una parte e dall'altra, e loro stesse hanno poi apprezzato la possibilità di poter, come avete visto nel risultato finale che l'architetto ha presentato oggi, poter apportare anche alcune modifiche sia alle sedute, come sono state poi raccontate, ma anche nello stesso tempo alle torri minori, come sono state definite oggi. Il nostro compito sicuramente è quello, come uffici interni, di selezionare poi sia i fornitori che attraverso i progettisti dovranno realizzare queste opere, per rendere il più possibile durevoli nel tempo, economiche per l'amministrazione, in modo tale da valorizzare il più possibile le risorse che Regione Lombardia ci ha assegnato. Grazie.
Grazie architetto Del Maldè. A questo punto ringrazio sia l'architetto Corbari per la presentazione e anche l'architetto Del Maldè, e passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: distributori automatici, conclusione e analisi. Ci eravamo già trovati nella seduta precedente, c'era stato già un dibattito. Prego, assessore Manfredini.
Sì, poiché il verbale che abbiamo approvato non riporta tutto il dibattito, uno dovrebbe ricordarselo, no? Oppure appunto andarselo a sentire. Mi permetto di riassumere la situazione, cioè il numero intanto dei distributori, se ricordate, in tutto il perimetro del distretto urbano del commercio era di sto facendo un po' il riassunto della puntata precedente, magari hai sentito lo stesso la registrazione, però volevo ricordare che abbiamo fatto il punto, no, sul tema distributori automatici, e dicevo, nel perimetro del distretto urbano del commercio sono 10 i distributori, per cui si era anche rilevato che non fosse un numero così eclatante. Nella discussione sono emerse posizioni diverse, perché per taluni consiglieri non rappresentava un problema e per altri poteva essere invece significativo appunto limitare appunto il numero. Però non c'era questa unanimità, diciamo, rispetto a quello. Oltretutto noi abbiamo fatto un passaggio anche con l'associazione di categoria, no? Per capire se rappresentassero o meno un problema. Qui ho la dottoressa Romagnoli, che con me insieme all'architetto Masserdote ha incontrato le associazioni. E anche qui le associazioni non hanno rilevato situazioni particolari, nel senso che non li hanno individuati come ostacolo. Questo è il riferimento che abbiamo avuto dall'incontro. Non mi ricordo, dottoressa, quando l'abbiamo fatto, però è recente. Il primo di aprile. E quindi anche qui diciamo c'era questa attenzione. Fermo restando che abbiamo ricordato che anche questi distributori sono stati oggetto di attenzione sia sul tema della pulizia sia sul tema degli assembramenti, qualora venissero segnalati per situazioni di disturbo della quiete pubblica, è chiaro che la polizia locale è intervenuta, o anche le forze dell'ordine, quindi sono sempre stati attenzionati. Anche rispetto all'ordinanza che riguarda l'asporto, no, del vetro piuttosto che delle lattine, anche loro sono stati coinvolti in questo tipo di ordinanze, quindi diciamo che l'attenzione c'è. Tra l'altro recentemente abbiamo ricevuto due segnalazioni interessanti, cioè una che appunto chiedeva da parte di un'associazione di categoria, addirittura sottolineava la difficoltà. Prego. Ho sbagliato.
No, gentilmente ai signori che sono dietro, gentilmente, perché si sente qua e l'assessore sta facendo un po' fatica e anche il consigliere a sentire, grazie.
Grazie, scusate, ma cerchiamo di accelerare perché capisco c'è la commissione a seguire. No, stavo dicendo che da un lato un'associazione ha lamentato che appunto questa limitazione dell'asporto anche dei distributori aveva creato difficoltà ai distributori stessi. Un altro invece, che è uno dei gestori di questi distributori, ha scritto proprio due giorni fa dicendo che invece è lei ce l'ha, dottoressa, questa lettera, comunque, che rappresentava invece un'opportunità, essendo considerati negozi di vicinato, rappresentava un'opportunità di investimento anche laddove venivano appunto rilevati dei negozi sfitti, no? E quindi poteva rappresentare una buona opportunità anche di investimento. Ma questo per dirvi lo scenario, cioè proprio per dirvi cosa è arrivato, cosa è successo e qual è stato il dibattito. Per cui noi andremmo a chiudere sentendo il vostro, diciamo, parere finale, ecco, rispetto all'argomento. Grazie.
Grazie Assessore, grazie per il riassunto fatto della scorsa commissione. Interventi? Consigliere Zanni, consigliere Arena? Siete presentati insieme, per me è uguale. Consigliere Arena, prego.
Ci vuole la mano giusta, è sempre una questione di delicatezza. Beh, l'altra volta ero già intervenuto, ridico le stesse cose come Fratelli d'Italia, viviamo in un paese libero e democratico, se c'è un problema per uno o due punti, in questo caso distributori automatici, non possiamo chiuderli tutti. Allora ogni volta che c'è un problema davanti a una farmacia, perché due persone litigano, chiudiamo tutte le farmacie, davanti a un bar ci sono problemi, certo penso che le forze dell'ordine saranno già state avvisate, avvertite, porremo particolare attenzione ai distributori automatici che creano problemi, ma perché chiuderli tutti? Anche perché, tra l'altro, o limitarne l'orario, non ha più senso che siano distributori automatici. Servono perché se alle 2 di notte voglio bermi un caffè o prendere qualcosa, vado, i bar sono chiusi e lo prendo. E tra l'altro c'è anche il discorso dell'investimento, di chi ha speso soldi in questa cosa. È comunque un servizio, perché al di là dei due problemi che ci possono essere, per moltissimi distributori automatici sono possibilità, di magari anche per i giovani, di acquistare qualcosa spendendo meno rispetto al bar, ok? E poi appunto avere questo servizio 24 ore su 24, che nelle grandi città magari ci sono i bar che stanno aperti tutta notte e consentono queste cose, a Cremona no. Quindi la nostra opinione è sempre questa, rimane questa, perché chiuderli tutti quando il problema ci sono problemi? Magari sensibilizziamo anche i proprietari, facciamo presente che ci sono dei problemi, che insomma facciamo in modo che questi problemi si risolvano, però chiuderli mi pare una cosa eccessiva. Grazie.
Grazie consigliere Arena, grazie. Consigliere Zagni, prego.
Grazie, sì. Innanzitutto volevo specificare che la proposta che abbiamo depositato come gruppo della Lega non era quella di chiudere i distributori automatici, anche perché, a parte che non si potrebbe prendere un provvedimento che fa chiudere un'attività commerciale, perché è contro la legge un provvedimento di questo tipo, quindi salvo che ci siano degli elementi per farlo, che qui in questo caso non ce ne sono rispetto agli elementi che consentono di prendere questi provvedimenti. Quindi in realtà la nostra proposta era legata alla possibilità di limitare le nuove aperture e quindi adottare delle regolamentazioni per non consentire nuove aperture, senza voler mettere in discussione gli investimenti di chi ha già aperto e di chi sta operando. Per cui forse è stata letta un po' in maniera frettolosa da altri commissari questa proposta. Detto ciò, è evidente che per noi il tema, posto che bisogna tutelare chi ha investito e non vogliamo assolutamente andare a mettere in difficoltà un imprenditore, il tema è legato alla visione di città che si ha. La visione della città che abbiamo noi è una visione della città dove il centro storico vive di un tessuto sociale che si fa non di distributori automatici, ma di negozi che hanno la possibilità di dare l'accesso al pubblico, creare momenti di aggregazione e non, diciamo, delle macchine che lavorano e che distribuiscono bevande. E quindi anche penso che un'amministrazione comunale debba incentivare questo tipo di approccio al centro storico, che è un approccio che, oltre a far rivivere il tessuto sociale, crea maggiori occasioni di socialità e di sicurezza. I distributori automatici, ma non lo dico io, lo dicono, diciamo, dicono gli episodi di cronaca, non parlo di Cremona in questo caso, ma in generale non sono centri di aggregazione che favoriscono la sicurezza, ma bensì generano altri tipi di dinamiche di aggregazione, spesso legate a situazioni di inciviltà o anche di piccola criminalità, rispetto alla tipologia di soggetti anche che li frequentano e a questi capannelli di gente che si creano. Detto ciò, ovviamente, se poi l'amministrazione, per fare queste valutazioni, ritiene che questo non sia un modello che vada perseguito, cioè un modello che punta sulla possibilità di rifar ripartire il centro storico secondo uno schema commerciale diverso da quello attuale, e ritiene che lo schema commerciale attuale sia uno schema da perseguire, noi pensiamo che lo schema commerciale attuale è uno schema miope che magari ha fatto affittare 3 vetrine in più, ma ha dato come risultato quello di far perdere attrattività a tutto il nostro centro storico. Infine faccio presente che se per prendere una decisione si sentono le associazioni di categoria, che è giusto sentirle, sfido l'associazione di categoria che dica chiudete, a parte che, ripeto, il tema non era chiudere gli open shop esistenti, ma non date più licenze commerciali, quando le associazioni di categoria sono composte dagli associati e fra gli associati delle associazioni commercianti ci sono anche coloro che gestiscono centri open shop. Per cui se io fossi il proprietario di un open shop iscritto a un'associazione di categoria e il presidente della mia associazione dovesse andare a dire all'amministrazione comunale limitate gli open shop, sinceramente la prima cosa che farei è togliere la tessera, la seconda direi tu non mi stai tutelando, e per cui era evidente che l'associazione di categoria non prendesse nessuna posizione né in un senso né nell'altro, in quanto sono iscritti all'associazione sia i baristi e diciamo gli esercenti tradizionali sia anche i proprietari di open shop. Per cui detto ciò, si tratta come sempre di capire qual è la visione sul centro storico. Noi abbiamo dato, anche se in maniera simbolica, perché è chiaro che questo è un singolo provvedimento, non è una riforma complessiva, ma un provvedimento che può avere un valore significativo rispetto a un'inversione di tendenza, quindi abbiamo fatto una proposta, speriamo che ci sia convergenza, e diversamente prenderemo atto delle, diciamo, delle diverse impostazioni.
Grazie consigliere Zagni. Prego consigliere Burgazzi.
Grazie. Allora io, oltre che ribadire quello che è stato detto dai miei colleghi, che sono pienamente d'accordo su quanto è stato detto, cioè parto dal presupposto che se è stata rilasciata un'autorizzazione in merito all'apertura di questi centri, bene o male, cioè va rispettata. Di conseguenza, se dovessero emergere chiaramente dei problemi di ordine pubblico, ci sono le forze dell'ordine che sono adatte a questo controllo e possono chiaramente effettuarlo, come ho sempre fatto anch'io, anche perché noi problemi maggiori li abbiamo sempre avuti dai bar più che dagli open shop. Di conseguenza, ecco, rispettiamo anche l'investimento che fanno le persone e di conseguenza penso che io sono completamente a favore, ma al di là della politica io penso che questo sia un discorso più che altro di buon senso. Dopo da che parte si voglia vedere è un conto, però io sono d'accordo che restino aperti e che veramente che proseguano nel loro interno. Servono, perché bene o male uno di notte vuole bere un caffè, vuole bere una cioccolata, vuole comprare un latte, insomma bene o male fanno il loro servizio. Grazie.
Grazie consigliere Burgazzi. C'è qualche altro intervento da parte dei commissari? Se non c'è nessun altro intervento, questa presidenza di questa commissione, se dovesse esserci in futuro delle problematiche o delle criticità, sicuramente possiamo ritornare a parlarne e ovviamente la porta è aperta, quindi se dovessero esserci delle problematiche che inizieranno in futuro, sicuramente non è un tema chiuso, una porta chiusa, ma sicuramente potremo ritornare in questa commissione e eventualmente prendere tutti i provvedimenti del caso. Assessore, vuole dire qualcosa?
Presidente, volevo solo precisare rispetto alle osservazioni del consigliere Zagni che l'attenzione ai negozi di vicinato c'è, è un tema importante non solo per la città di Cremona, ma è chiaro che noi stiamo parlando della città di Cremona, quindi il progetto che è stato presentato prima è sicuramente uno dei progetti che può sostenere anche il centro storico e rispetto di nuovo alle start-up e all'insediamento terremo conto anche di questi suggerimenti rispetto ai temi legati alla, appunto, alla tipicità piuttosto che a altre situazioni che andremo ad evidenziare anche nel prossimo bando di distretto che è proprio in arrivo e quindi potrà essere un'altra ottima occasione per ripensare anche ai nuovi insediamenti in centro storico. Grazie.
Assessore, la ringrazio. Credo che abbiamo terminato tutti i punti e lasciamo spazio alla prossima commissione di vigilanza e vi auguro una buona serata. Grazie.